Fred Film Radio Book Review.
Freddy Radio, sono Chiara Nicoletti e ho solo la compagnia virtuale di Antonio Cuomo, Luca Liguori, Giuseppe Grossi, gli autori di 100 serie TV in pillole, stagione 2, ve lo ricordate, la stagione 1, ebbene, è uscita la stagione 2 a fine settembre, e in più ho colto l'occasione, innanzitutto benvenuti, bentornati.
Grazie.
Su Fred.
Ciao Chiara, grazie a te.
Ciao.
Ho colto l'occasione per invitarvi adesso perché intanto, mentre aspettavo di avervi qui con me, ne è uscito un altro di libro da voi scritto e non solo perché siete in 10, che è La Bibbia degli Spoiler. Diciamo che quando abbiamo parlato di 100 serie TV stagione 1 già si era respirato, non voglio dire un malcontento, ma comunque c'era chi ne voleva già di più, chi protestava come me, che non c'erano le serie che voleva, e quindi forse raccogliendo tutto questa ansia da stagione 2 l'avete dovuta per forza scrivere.
Sì, anche se in realtà già si stanno lamentando e quindi già dovremmo in teoria fare il 3, cosa che al momento non abbiamo in programma perché abbiamo appena finito. Però sì, diciamo che le serie non bastano mai, questo ce ne eravamo resi conto già col primo volume, e scrivendo questo secondo noi pensavamo di essere un po' più tranquilli nella selezione, e invece così non è stato, perché in realtà in 2 anni sono uscite talmente tante belle serie, talmente tante serie importanti, che ci siamo trovati in difficoltà a selezionarne 100 anche qui. Il che fa piacere da appassionati di serie, vuol dire che insomma sono in salute da questo punto di vista, però ha reso tutto più complicato. E comunque sì, abbiamo recuperato diciamo quelle serie che ci erano state fatte notare con maggiore frequenza, e questo ha reso diciamo questo secondo volume un po' diverso dal primo. Nel primo, se vogliamo, ci sono un po' le pietre miliari, cioè siamo partiti ovviamente da quelle serie che ci dovevano essere per forza, no? Twin Peaks, Soprano, Simpson, tutti poi le conosciamo. In questo secondo abbiamo potuto inserire molte novità, abbiamo recuperato altre comunque gemme nascoste del passato, e secondo me ci sono, almeno da quello che ho sentito anche dai feedback dei nostri lettori, ci sono effettivamente delle serie che magari pochi conoscono, che però magari può valer la pena recuperare.
Sì, in realtà sì. Io devo dire, da addetta ai lavori, che è un libro che è perfetto perché io l'ho fatto, l'ho regalato, almeno la prima stagione, è perfetto per chi magari è solo amante di cinema e di serie, però senza per forza avere un background grosso e fare questo lavoro, e anche per chi come noi fa questo lavoro, perché è proprio emotivo, specialmente la, non so se vi piace questo termine, specialmente la costruzione grafica e i consigli che date, perché non c'è solo, ricordiamo, non c'è solo una descrizione quindi il titolo della serie, un po' la sinossi, come la chiamiamo noi in gergo, e di cosa parla, tra virgolette, ma ci sono una serie di consigli, e tra questi c'è l'episodio memorabile, e questo è molto difficile, e sì, c'è anche con chi guardarla. Non so, che ne pensate? Siete d'accordo con me? Per tutti, anche per chi si vanta e si fregia di sapere tutto?
Sì, l'approccio è volutamente quello, cioè è da appassionati per appassionati, quindi non parliamo mai di qualcosa di enciclopedico, e qualcosa anche dello stile di scrittura. Graficamente ovviamente è accattivante, ma anche nello stile di scrittura abbiamo cercato di essere ironici, frizzanti, cioè di non fare una roba, esatto, super ingessata e formale. E cara Chiara, come avrei notato, nella seconda stagione c'è Dawson Creek.
Me lo ricordo. Anche se l'episodio memorabile di Dawson Creek, voi avete... Lo sapevo, eravate pronti, vi siete preparati.
Vai.
Avete scelto l'episodio finale, gli episodi sono in parte d'accordo, anche se poi ecco ci sarebbe, forse l'avete scelto anche per non cadere nella diatriba su Team Dawson, Team Pesi, non so chi possa essere Team Dawson, ma va bene.
Esiste qualcuno che è Team Dawson?
No, comunque gli episodi memorabili sono sempre difficilissimi da scegliere, perché
penso sia la cosa più difficile.
Serie che hanno alcuni da cui non puoi prescindere, però è molto molto complicato, quindi sì, a volte uno cerca anche la soluzione un po' di mezzo, no, per non scontentare troppi, e soprattutto a volte puoi sceglierne uno, è complicatissimo, cioè veramente complicatissimo.
Sì, ma soprattutto in serie tipo i Simpson, queste qua che hanno 30 stagioni.
Esatto.
Veramente.
Le serie che sono andate avanti tanti anni, già fare una classifica di 10 episodi sarebbe difficilissimo. Mm-hmm. Sceglierne uno veramente è una cosa impossibile, perché anche quando si sceglie uno che qualitativamente è eccelso, magari non è fondamentale nell'economia della serie, quindi comunque bisogna tener conto di diversi aspetti nello scegliere un solo episodio.
E poi comunque le serie, secondo me ancora più dei film, appunto come dicevi tu, tendono, il nostro rapporto è molto emotivo, no? Siamo molto legati,
anche personale,
esatto, ai personaggi, alle situazioni, quindi magari una cosa che per me è il cuore della serie non lo è per te, perché avendo tanti personaggi a cui affezionarsi, ma in realtà anche tante ambientazioni, se vogliamo, no? Ci sono serie dove magari ogni stagione è legata ad un determinato momento, ad un determinato luogo, e quindi ognuno quando immagina la serie o ci ripensa, ripensa automaticamente a quell'ambiente, dico per dire. Quindi è molto difficile, secondo me, selezionarlo, però l'abbiamo fatto.
E poi, secondo me, c'è un'ulteriore difficoltà che è legata alle serie di ultima generazione, perché soprattutto quelle nate in contesti come Netflix, che puntano sul binge watching, in molti casi la serie è un tutt'uno, è difficile individuare un momento che sia diverso dagli altri. Infatti in alcuni casi abbiamo scelto il primo episodio, l'ultimo episodio, perché comunque sono quelli che hanno delle caratteristiche più particolari. Gli episodi di mezzo di una serie Netflix di solito sono come una sequenza di un film, sono difficili da estrapolare.
È difficile trovare la mosca bianca, sono parte di tutto. Quindi
a meno che non ti arriva il Louse che ti fa...
Il sesto episodio, esatto, quindi sono casi...
Qualcosa di memorabile.
Certo. Sono però casi più particolari.
Ve l'avranno chiesto frequentemente, ma visto che avete inserito anche serie in corso, e quindi questo avete chiuso questo libro, almeno ufficialmente non ci avete più messo mano dal 10 agosto 2020, se è corretto,
sì,
come ho letto. Ecco, ne avevamo parlato anche quando avevamo discusso su Cult, sul vostro libro sui film appunto memorabili, film cult. Ecco, ancora più difficile, scegliendo serie in corso, prendersi tra virgolette la responsabilità di definirla una serie da inserire in 100 memorabili o comunque da conservare.
Beh sì, sicuramente lo è, e infatti magari abbiamo inserito serie che poi magari, questo anche nel precedente, che poi magari hanno avuto un calo, o abbiamo inserito adesso Castle Rock, che è notizia di ieri, è stata cancellata. Però sai, noi le scelte le abbiamo fatte, nella seconda stagione c'è soprattutto ancora più varietà, nel senso che abbiamo messo anche serie molto popolari che sono diventate comunque un fenomeno e che magari prescindono proprio dalla qualità, o comunque dal giudizio critico, no? Mi viene in mente Grey's Anatomy, mi viene in mente The Witcher, mi viene in mente La Casa di Carta, che si può discutere sul valore appunto da un punto di vista critico, però cioè, è chiaramente
fenomeni, sono dei fenomeni.
In più, ma credo che sia anche coerente con l'impostazione di malattia seriale, perché se una serie comunque ha lasciato il segno in questo modo, è ovvio che va in qualche modo considerata.
Per esempio, uso il caso di Castle Rock, che secondo me era interessante inserire perché è un esperimento. Cioè, prendere un corpus letterario come quello di Stephen King e farne una serie che non sia un adattamento, ma che prenda di ispirazione tutto quel corpus letterario, per me è un esperimento molto interessante, poi magari non del tutto riuscito, e lo vedo anche come un qualcosa che può funzionare in futuro, perché sappiamo che le piattaforme, in particolare streaming, hanno questa necessità di contenuti, di idee, e quindi immaginare che Netflix, Amazon possano prendere degli scrittori e non farne un semplice adattamento, ma prendere proprio tutto. Immaginiamo Lovecraft adesso, che poi in qualche modo è successo con Lovecraft Country.
Amazon l'ha fatto con Dick.
L'ha fatto con Philip Dick. Secondo me sono cose interessanti. Quindi, ecco, magari se l'avessimo scritto un anno dopo, magari non l'avremmo messo Castle Rock, visto che già si è chiuso questo esperimento. Però secondo me è anche interessante poi che rimanga, diciamo, nella memoria questa cosa.
Mi date un'immagine proprio delle vostre litigate, no? Discussioni sulla scelta, e aggiungo il lockdown, quindi il fatto di come è capitato per
non ci potevamo stare... picchiare con quello
che... no, nel senso, quanto credete che un po' vi ha modificato, cioè vi ha aiutato un po' a, non lo so, a riconsiderare qualcosa, vederla sotto una nuova...
Ma lo faccio dire anche, però io vado con la risposta diplomatica prima. No, in realtà è che noi lavoriamo talmente tanto a contatto tutti i giorni, poi in realtà a prescindere da lì,
certo,
è difficile che litighiamo perché sappiamo già il pensiero dell'altro, tutto.
Conosciamo.
Per litigare è ovvio che quando arrivi alla fine e quindi c'hai quelle ultimi 3-4 posti liberi, e là devi...
Cioè, c'è un po' di diplomazia.
Esatto.
Sì, là c'è un po' di diplomazia. No, guarda, mi leggo la domanda sul lockdown, ti faccio un esempio di una serie inserita apposta, che forse è la più recente, che sicuramente è una grandissima serie, ma il cui valore è stato anche amplificato da lockdown, che è The Last Dance. Che tutti abbiamo percepito come un meraviglioso regalo, perché è uscita a maggio, quindi eravamo ancora in pieno lockdown, è stata anticipata la distribuzione su Netflix proprio per il lockdown, perché era prevista per giugno-luglio, se non vado errato.
Una volta finita in America, se non sbaglio.
Esatto, e tutti l'abbiamo percepita come qualcosa di grandioso, ma che ci ha ridato lo sport che ci mancava, ci ha dato l'epica, ci ha regalato tanto, quindi è stato di per sé è una grande serie, docu-serie. Ma secondo me il lockdown l'ha ancora di più amplificata, quindi, ed è una delle cose che abbiamo inserito, forse la più recente, se non mi sbaglio.
Tra l'altro, era una di quelle che abbiamo aggiunto nei posti che ci eravamo tenuti a disposizione per le sorprese dell'ultima ora.
Il libro era stato pensato, cioè il libro sarebbe uscito comunque a settembre, a prescindere dal lockdown, perché noi l'avevamo messo in programma, diciamo, a gennaio, avevamo iniziato a lavorarci già a febbraio, prima del lockdown. È ovvio che poi lì ci siamo trovati con un materiale che effettivamente era molto attuale, perché tutti stavano recuperando serie in quel momento, quindi anche il primo volume in qualche modo è stato piuttosto letto e utilizzato, diciamo, nei mesi del lockdown, così come il libro sui cult, perché anche i film, ovviamente, quando... che film mi vedo? Eccone, ce n'è 130, fai tu.
Ci ha aiutato tutti, specialmente noi addetti ai lavori, che abbiamo sempre, dobbiamo sempre rispondere a questa domanda.
Quindi sì, noi ci siamo ritrovati, diciamo, a farlo a prescindere da tutto, però ci siamo resi conto, infatti l'abbiamo scritto anche nell'introduzione, di quanto fosse comunque importante, tra virgolette, quello che stavamo facendo, perché era quello che cercavano poi in qualche modo tutti. Quindi poi noi speravamo che il lockdown finisse, adesso ci ritroviamo invece un'altra volta ad essere attuali, però ecco, possiamo accontentarci così, vediamo il lato positivo, almeno per noi, e possiamo quantomeno renderci utili, ma penso anche tu, Chiara, col nostro lavoro, no?
Sì.
Ci sentiamo tutti in qualche modo chiamati in causa.
C'era una domanda che vi avevo fatto quando avevate presentato virtualmente questo libro, e quindi è l'ultima domanda che vi faccio rispetto a questo libro, e ci aggiungo una riflessione di stamattina. Allora, io all'epoca vi chiesi dalla stagione 1 di 100 serie TV in pillole alla stagione 2 che cambiamenti nella serialità e tendenza avevate rilevato. Intanto conservo questa domanda e ci aggiungo una riflessione che facevo questa mattina, che si è parlato tanto di rappresentazione all'interno della diversità, quindi ho notato che, sicuramente forse per caso, perché appunto avete fatto una scelta di qualità, ho notato che ci sono tante serie con donne protagoniste, tante serie in più di prima, proprio di numero, su, ecco, rappresentanti della comunità LGBTQ+. Ecco, non so se è una delle risposte che mi avreste dato, ma intanto io l'ho notato.
Allora, intanto vai, ti rispondo io velocemente sul discorso di cosa è cambiato negli ultimi anni. Di sicuro si è percepito un po' un passo indietro rispetto alla mania del binge watching, perché molte serie adesso sono tornate a essere distribuite anche settimanalmente, penso a Disney Plus con The Mandalorian o The Boys, cioè serie molto pop che hanno fatto un passo indietro rispetto alla distribuzione. E quindi magari si creano più conversazioni, no? Si gode di più del prodotto, non c'è quella voracità che ci spinge a bruciarlo subito. Io penso, non so, a Stranger Things, che ogni volta è atteso per anni, ogni stagione, soprattutto tipo questa quarta, la stiamo aspettando, e poi in 3 giorni ce la divoremo.
Via.
A essere lenti 3 giorni.
Pure meno, esatto.
E in generale c'è un po' un ripensamento di questa dinamica del binge watching, quindi penso appunto a The Mandalorian, lo percepisci di più come evento, perché te lo godi per un mese, poi lo stesso, quindi rispetto a quella moda del binge watching che è arrivata poi esplosa nel 2015 con l'hotel Netflix arrivata in Italia, un po' c'è un po' un ripensamento, secondo me, anche da piattaforme, no? Perché non sono canali TV, ma piattaforme streaming.
Ma io su questo sono d'accordissimo con Giuseppe, l'ho notato anche io, diciamo che in parte un po' me lo aspettavo, un po' lo speravo, perché io, che a me piace che una serie sia vissuta in modo un po' più diluito. E da questo punto di vista sono d'accordo e contento. Poi se Luca voleva dire qualcosa.
Sì, sul discorso della presentazione che chiedeva Chiara, che secondo me è molto molto interessante. Sì. Allora, come dicevo, noi col primo volume ci siamo concentrati soprattutto sui le grandissime serie anche del passato. E ce n'erano, c'è Buffy, c'è Sex and the City, ce ne sono tante ovviamente, però erano molto limitate. Cioè, lo sappiamo, è un problema che abbiamo riscontrato sempre e sappiamo che c'è un cambiamento in atto. E questo cambiamento, secondo me, si riflette anche nel nostro libro, ma non perché abbiamo voluto inserire quel tipo di serie, ma semplicemente perché noi volevamo dare una rappresentazione di quello che stava succedendo.
Sì, è un processo quindi naturale.
Ce ne sono tantissime, effettivamente, siamo contenti perché ci sono tante serie del femminile, tante serie importantissime come Watchmen, che hanno parlato della questione Black, che tra l'altro è attualissima ancora adesso. Se noi semplicemente avessimo scritto il libro sei mesi dopo o qualche mese dopo, ne avremmo inserito ancora di più, perché penso adesso a La Regina degli Scacchi, per esempio, serie bellissima, miniserie bellissima, molto al femminile. Abbiamo citato prima Lovecraft Country, cioè è ovvio che più andiamo avanti e più ce ne saranno, di questo siamo solo contenti, e io non so se ci sarà un terzo volume, dovesse esserci mi aspetto ancora di più questo tipo di serie, semplicemente perché stiamo andando in quella direzione, che è una cosa secondo me molto molto bella, soprattutto nel momento in cui ci accorgiamo che sì, sono serie, se vogliamo, anche scritte un po' a tavolino per cercare di raggiungere determinati target, ma in realtà la qualità non ne sta assolutamente risentendo. Era la famosa questione, cioè se vogliamo più registe donne, se vogliamo più sceneggiatrici donne, ma lo facciamo solo perché dobbiamo coprire la quota rosa e quindi la qualità ne risente, era una domanda secondo me legittima, adesso abbiamo avuto la risposta. Ed è questa la cosa importante secondo me.
No, fra l'altro stanno emergendo tante serie in cui il cosiddetto girl power, che è una cosa che al cinema spesso è esibita in maniera molto ruffiana,
sì,
invece le serie riescono a tratteggiare in maniera sincera. Io penso a Fleabag, a Mrs. Maisel, certo. Ci sono ritratti femminili.
Diciamo che, da questo punto di vista, la serie sta dimostrando una qualità che ha per sua natura, cioè di avere più spazio per approfondire i personaggi, e quindi esatto. Ovviamente il personaggio femminile non è solo l'eroina, può avere più sfumature, può avere una profondità maggiore rispetto alle due ore di un film.
O meravigliosa antieroina come Fleabag, il personaggio scritto da Phoebe Waller-Bridge, che ci ha cambiato a tutte, ci ha rilassato a tutte e a tutti. Allora, passiamo invece da appunto da 100 serie TV, passiamo alla Bibbia degli spoiler, di cui devo dire io non sapevo nulla, cioè non sapevo che stava per uscire, quindi mi avete colto super preparata.
Sarebbe stato uno spoiler.
My spoiler, ricordo che oltre a voi tre, quindi Antonio Cuomo, Luca Liguori e Giuseppe Grossi, l'hanno scritto anche Valentina Riete, Sofia Biagini, Max Borg, Carlotta Deiana, Fabio Fusco, Matteo Maino, Benedetta Romoli, quindi un bel po' di voi. E chi ha paura dello spoiler? Allora, devo fare una premessa. Io la prima volta che mi è capitato uno spoiler, mi è capitato forse nella maniera più classica degli spoiler, al liceo, con il re dello spoiler, nel senso, però col film diverso da quello che avete menzionato qui. Cioè con Bruce Willis... Ma non era Bruce senso. Willis è morto, ma era Bruce Willis muore. E ricordo ancora la scena in classe al liceo di questo compagno di scuola che dice, questa sera si alza e dice, comunque Bruce Willis muore. Ok.
Esperienze formative queste.
Però, non dovevo aver mai subito ciò, così uno spoiler, per fortuna, però posso immaginare il disagio che ha provocato una cosa del genere. Ma credo che gli stiamo dando anche, cioè in molti casi gli diamo anche troppa importanza.
Esatto, perché volevo darvi là e poi mi raccontate la genesi, per dire che da detta ai lavori devo dire che c'è invece, quello era uno spoiler estremo, perché sì, là veramente mi è bruciato tutto, ok? Però poi detto questo, ci sono una serie di spoiler definiti tali che in realtà fanno parte della fantomatica, come dico sempre io, sinossi o trama, per chi esatto, non conosce, che io delle volte mi trovo tantissimo a dire, guarda che non ti sto, anche quando sto raccontando un film, dice, ma
il materiale da trailer, per
io dico, guarda, c'è scritto nella sinossi, non me lo sono inventato, ti giuro, certo, c'è scritto così. E quindi, sì, ma dov'è, sai, come si trova l'equilibrio?
Ma poi addirittura ci sono casi estremi di cui noi non ci rendiamo conto, però in realtà noi molti film, grandi classici, in realtà noi li vediamo che siamo già spoilerati e magari ma neanche infatti lo sappiamo. Cioè, io sfido chiunque ormai a vedere grandi classici, mi viene in mente Casablanca, cioè il finale di Casablanca, la scena finale di Casablanca, starà in almeno altri 10 film, da Harry di Presentoselli a qualsiasi altro. Quindi, cioè, quante volte l'abbiamo vista? Magari a volte vedi il film e dici, ah, ma ecco da dove veniva quella cosa. Quindi in realtà lo spoiler, sì, è ovvio che può fare male, è ovvio che può essere fastidioso, soprattutto nel momento in cui c'è la cattiveria, la malizia appunto di questo tuo compagno, che a questo punto ce lo ricorderemo un po' tutti come simbolo, però molte volte... Cioè, molte volte è veramente troppo, troppo esagerato, secondo me. E, quindi... Noi abbiamo voluto proprio scherzare, perché poi hai visto, è molto ironico e soprattutto esatto, molto diciamo, ironico e autoironico. Abbiamo voluto scherzare su questa grande importanza che si dà, questo peso che si dà agli spoiler, tanto che più volte rendi, ah, basta, io non lo vedo più questo film. No, cioè, proprio secondo me vuol dire dare veramente un potere a queste persone che secondo me è sbagliato. Quindi meglio scherzarci su, meglio riderci su. E noi ci
ma infatti non è un caso che siano 666,
visto che abbiamo sì, esatto,
il demonio, perché vogliamo esorcizzare questa maledetta spoilerofobia che è eccessiva. Perché sì, come dicevi tu, è ovvio che ci sono informazioni che in alcuni film incidono di più, no? Se tu dici il finale nel stesso senso, non è come dirci il destino finale di un altro film in cui incide di meno l'informazione, ma in generale ridurre la bellezza di un film soltanto alla trama è esatto, andare contro la natura del cinema.
Quindi... Devo dire, io voglio sottolineare il carattere molto ironico del libro, perché in realtà sono, ecco, poche righe, poche battute in cui fate un po', più che spoilerare, fate un riassuntino, come dire,
infatti,
del...
E appunto per è quello, certi in casi... certi casi non si tratta di spoilerare nel senso stretto, si tratta di scherzare sul contenuto di un film.
E devo dire, forse vi siete levati anche qualche sassolino dalla scarpa, perché sento un cinismo amorevole, e devo dire, spesso chi fa il critico anche, spesso deve dare... regalare una marea di battute a film che potrebbero essere condensatissimi così. Io voglio citare solo una cosa che mi ha fatto tanto ridere, posso almeno? Hunger Games, il terzo, il canto della rivolta, tutti un po' abbiamo avuto questo, specialmente noi donne. Katniss, con un po' di sacrifici, riesce a distruggere il sistema e ora è tutta felice di mettere su famiglia e piantare primule. Ecco, voglio sapere chi di noi che si sono identificate con questa grande eroina poi dopo si è accontentata di questa fine un po' così bucolica, a tarallucci e vino e latte e mariti. Ecco, questo mi ha fatto capire un po', ecco, spero che questo abbia spiegato un po' il tono del libro.
Hai tolto proprio la natura liberatoria, molto, no? Sì. Adesso siamo diventati
Perché, ora ve lo dico che...
Le intenzioni oneste,
così. Però non è qui questo il caso di criticare i film, voi vi siete divertiti, e a proposito, come vi siete, ecco, 10 persone, come vi siete divisi il lavoro e il cinismo e la liberazione?
Ma guarda, è stata la parte più bella secondo me del libro, nel senso che quasi non ce li siamo divisi. cioè, okay, c'è stata proprio un'anarchia minimo organizzata, che ha avuto diverse fasi, ovviamente. C'è avuto una prima fase più libera, del tipo, a chi viene buttiamo là, poi dopo ce lo rileggiamo tutti insieme. Più andando avanti, ovviamente, c'erano dei vuoti da riempire, e quindi là c'è stata una sorta di appalto, una sorta di gara a chi inventava la cavolata più grossa. No, e alla fine è stata veramente una vera e propria collaborazione, nel senso che ci sono...
Quella penso sia stata la fase più bella.
Sì, alcuni sono scritti, diciamo, da un singolo e poi approvato. E poi ci sono stati altri dove a un certo punto veniva scritto, no, però io questo lo cambierei così, questo lo farei così, e insieme si trovava, diciamo, la formula che ci sembrava...
Sono delle piccole creature di Frankenstein, alcuni
esatto,
sì. Un pezzo di uno, un pezzo
dell'altro. Pur essendo così brevi, a volte hanno più mani esatto, all'interno.
Esatto. Sì, vabbè, però poi appunto Chiara che scrive sa benissimo che poi più è breve più è difficile, nel senso sì, che a volte la sintesi è veramente complicata, soprattutto quando devi racchiudere in qualche modo l'essenza di un film in una battuta, in due battute. E quindi sì, è stato veramente un processo assurdo, nel senso che mi era mai capitato nulla del genere, penso neanche agli altri, però cioè, è stimolante, no? un brainstorming durato settimane che era abbastanza folle, ma è stato liberatorio, ecco, da questo punto di vista.
State, intanto, mentre voi parlavate io sfogliavo e continuo a beccare cose che ovviamente iconiche che volevo dire anch'io. Vediamo se gli ascoltatori riconoscono il film prima. Bella vorrebbe diventare un vampiro e portarsi a letto il fidanzato immortale. Lui decide di fare il prezioso e la costringerà ad aspettare altri tre film. Ora, chi non l'ha pensato? Questo è Twilight, ma era facile.
Il modo in cui stai approcciando al libro penso sia quello giusto, di pescare a caso i film e godersi della così, questa pillola di verità.
Oddio, poi ho amato, devo dire, ho amato tantissimo anche Buffy, che come sapete, perché è un amore condiviso, ci ha formato Buffy, quindi c'è tanto amore e rispetto nel vedere così ironicamente Buffy l'ammazza vampiri, e poi la smetto con gli spoiler della Bibbia degli spoiler, nel tentativo di scongiurare un'apocalisse a cadenza mensile, and I die twice, la povera Buffy muore, poi risorge, poi rimuore, poi risorge ancora, ogni volta sempre più scazzata, fino a quando decide di condividere il suo potere con tutte le ragazze del mondo. Mal comune. Oh, finalmente. Ecco, bello, mi è piaciuto questo condensare Buffy. Quindi c'è molta seriofilia e cinefilia anche qui, poi alla fine di tutto.
Sì, esatto. Sì, beh, noi ci abbiamo provato, perché alla fine di base è ovvio che per come vediamo nello spoiler non vuole mai essere ti rovino qualcosa, ma condividiamo con te questo disagio che noi abbiamo a volte nel non poter parlare delle cose, quando in realtà noi siamo i primi ad essere appassionati e quindi vorremmo parlare sempre, no, di queste cose.
Il punto di partenza è l'amore per questo mondo che è immenso da parte di tutti noi, quindi da quel punto di partenza non può venire qualcosa di cattivo.
Allora, visto che siamo a novembre e Natale con lockdown si avvicina per chiudere, cosa regaliamo? Nel senso, li regaliamo entrambi, no? 100 serie TV in pillole, stagione 2, la Bibbia degli spoiler, ma se dovessimo scegliere un prototipo, cioè un pubblico, a chi regalo
non
cosa?
Che, tu non è che mo' ci puoi far scegliere tra i figli, perché è una cosa che...
No, voglio solo che mi dite a chi devo regalare cosa.
Ti dico la verità. Allora, secondo me, chi è appassionato ovviamente di serie, vuole scoprire nuove serie da vedere, chiaramente il manuale per malati seriali è già nel titolo. Io vedo, e sono molto sincero con te, noi... Fino a che non è arrivato in libreria, quindi pochi giorni fa, noi non avevamo assolutamente idea di come sarebbe stato recepito questo libro. Nel senso che noi tra di noi ci siamo divertiti molto, però poi come se sarebbe stato apprezzato, non lo so, spaventati, non avevamo idea. Io ti posso dire che in base alle reazioni che sto avendo in questi giorni, mi sono reso conto che effettivamente più che un regalo, che può essere anche un regalo, è proprio un acquisto da gruppo. Cioè io tantissime persone mi stanno dicendo no, ma io questo, se potessimo vederci con gli amici, lo porterei con gli amici per fare una serata. Quindi effettivamente può essere, noi non ci abbiamo pensato, però effettivamente abbiamo vissuto in primis noi così.
Party book, mi piace.
È esattamente quello che io ho fatto, cioè l'ho messo, io ho una fila vicino alla televisione in salotto, ho una pila di libri di cinema e cose del genere per far vedere che un po', no?
Un minimo per giustificare.
Esatto, giustificare tutto ciò. E in cima c'è questo, perché me lo sono immaginato come quando potremo appunto rivederci tutti insieme, come fa un po' il personaggio preferito di Giuseppe Grossi, Olaf, insieme a Elsa
che giocano ai
Mimi. Invece di giocare ai Mimi, ci mettiamo, mi piace immaginarmi o immaginare amici a leggere, come ho fatto io adesso, i trafiletti e indovinare un po' il film. Certo. E magari ci scappa anche un po' di cultura cinematografica in mezzo.
Perché no?
Perché non credo, con tutto che faccio questo lavoro, mi sa che qualcuno me lo sono perso per la via. E quindi
io spero per te anche, perché sì, ci sono un paio di film che abbiamo messo, ma che non è necessariamente un cinema da vedere. Però sai, quando li devi prendere in giro, giustamente anche il film brutto fa comodo ogni tanto. Ecco, soprattutto quando il film brutto magari hanno visto centinaia di milioni di persone.
Va bene ragazzi, allora in bocca al lupo per 100 serie TV stagione 2, recuperate anche la stagione 1, io l'ho regalata, ma questa è una combo perfetta. Poi la Bibbia degli spoiler, questo è perfetto. Poi c'è anche Cult, buttiamocelo in mezzo, perché
Cult è universale, è un film
Cult universale, lo dovete avere lì?
Perché comunque parla di film appunto che hanno
le basi,
che hanno cambiato la vita, quindi la vita devono essere presenti sempre.
Così con tutti questi quattro libri state a posto e potete anche fare il nostro lavoro e
sì sì, noi per questo l'abbiamo fatto, siamo pronti a goderci la pensione, no,
goderci la pensione,
un po' di riposo.
E quindi grazie Antonio Cuomo, Luca Liguori, Giuseppe Grossi.
Grazie a te Chiara.
Ciao, grazie mille.
Movie Player, molti i nostri colleghi di Movie Player. Ci risentiamo presto, sempre qui su Fred Film Radio, The Festival Insider. Ciao.
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 Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.